senza particolarmente significativa. Allora, a me dispiace molto che stasera ci sia così poca gente, perché tutto il ciclo del Teatro dei Libri che si conclude oggi è andato molto bene, è stato interessante, c'è stato pubblico, ma a questo punto, come dire, i nostri studenti hanno finito il corso, si preparano gli esami, quindi insomma è un momento un po' sfortunato. Mi dispiace particolarmente sia perché c'è qui Loredana Putignani, che è un'artista molto significativa e molto, come dire, interessante, che ha un lungo rapporto con il Dams di Bologna e con la vita teatrale bolognese e non solo bolognese, e perché questo suo libro è un libro che in qualche modo è come se fosse l'incarnazione del titolo di tutta questa rassegna. E questa rassegna nasce sull'idea di mettere insieme dei libri che in qualche modo contengono un alto tasso di teatro, no? Teatro in forma di libro. E questo è davvero, come dire, una materializzazione di questa formula suggerita, utilizzata da Ferdinando Taviani, cioè del teatro in forma di libro. Perché che cos'è questo libro? È un libro in cui Loredana Putignani, che insegna regia all'Accademia di Brera e che ha un lungo passato di artista, che viaggia fra molte arti e che ha un passato teatrale, come dire, e un presente teatrale molto significativo, perché è stata legata a Antonio Neuwiller, è stata legata a Leo De Berardinis, ha lavorato in stretto contatto con Abramovic, insomma, avendo come nomi ispiratori questi artisti, e oltre a Canto, che è uno dei suoi, come dire, riferimenti principali. Allora, perché questo libro possiamo dire che è teatro? È teatro non solo perché documenta una iniziativa dal titolo bellissimo, Vite di scarto sottopelle, documenta questo. Diciamo un percorso artistico che Loredana Putignani ha guidato, ha condotto per anni all'Accademia di Brera, appunto, dove insegna con i suoi allievi, ed è un percorso molto significativo perché mette insieme due elementi difficilmente conciliabili a questo livello a cui lo fa lei. Noi l'ultimo libro che abbiamo presentato erano gli ultimi libri che abbiamo presentato la settimana scorsa. Erano Trilogia del naufragio di Lina Prosa e poi un libro di Mauceri e Niccolai sul tema dello straniero, no? Quindi il teatro che si fa con gli emigrati, i naufraghi, i rom, eccetera. Ma quello che fa, che cercano di fare poi tutti questi artisti che lavorano su queste tematiche, o molti degli artisti che lavorano su queste tematiche, non da un punto di vista solamente sociale, ma anche proprio da un punto di vista artistico tout court, è di mettere insieme due esigenze. Allora, e queste due esigenze sono... Una di tipo schiettamente, come dire, potremmo dire sociale, ma in senso alto, davvero sociale e politico, con la S maiuscola, con la P maiuscola, in quanto non è una questione di insegnare a qualcuno o di fare, come dire, attività sociale tout-court, ma si tratta di coinvolgere i soggetti, come dire, l'interdisciplinarità, la multietnicità è nei soggetti, per cui a questa impresa hanno partecipato persone provenienti da Istanbul, a Belgrado, dalla Siria al Pakistan, dalla Sardegna alla Sicilia, da Panama a Trieste, da Atene a Cipro, dall'Iran alla Russia, eccetera eccetera. Quindi questa prima istanza è fortemente significativa, e la seconda è il fatto che c'è una radicalità artistica fortissima, quindi Loredana Putignani è radicale dal punto di vista sociopolitico ed è radicale dal punto di vista artistico, per cui questa impresa che lei ha condotto per anni a Milano è uno studio sui problemi dello spazio e l'atmosfera che circonda ogni essere e cosa. Gli spettacoli nati dopo un lungo seminario indagano sulle soglie tra culture e molteplici linguaggi artistici su piattaforme globali. un osservatorio corporeo spaziale. Il rigore di queste due istanze è profondissimo e quindi la cifra di Loredana Putignani è piuttosto unica per come lei riesce a, come dire, a gestire queste due istanze in modo radicale e in modo, come dire, complementare, in modo profondo, in modo efficace. Allora, se noi sfogliamo questo libro, com'è fatto questo libro? Ci sono tanti elementi che ne fanno davvero che ne fanno uno spettacolo che si vede, come dire, a casa propria, no? Teatro mentalmente, insomma, diciamo. Il testo è costituito da frasi, citazioni, osservazioni dei giovani che hanno partecipato al laboratorio, spettatori, brani da Nai Willer a Leo De Bernardinis, quindi, come dire, materiali intorno allo spettacolo, perché lo spettacolo non ha praticamente testo, questi spettacoli non hanno praticamente testo, ma, come dire, senza retorica, sono, come dire, frammenti a livello retorica zero, no? Che, come dire, restituiscono il lavoro fatto da Loredana Putignani, che è un lavoro che consiste, secondo me, innanzitutto in un lavoro sul corpo, come proprio fisicamente, nello spazio. Quello che conta per Loredana Putignani è lo spazio, nel senso del vuoto, dell'aria che c'è, degli oggetti che riempiono questo spazio, quindi di come i corpi, come dire, costituiscono dei pieni in questo vuoto pieno, no? E un altro elemento teatrale è, come dire, tanti sono. Allora, questo è il testo, poi ci sono queste immagini. Sono immagini, io, come dire, forse, non lo so, forse non so se l'ha fatto un professionista o chi ha fatto queste immagini, ma sono immagini che restituiscono molto bene il senso di quello che è avvenuto sulla scena in questi laboratori. Sono immagini, come dire, in cui prevale il bianco e il nero, ci sono pochissime note di colore, quasi sempre sono colori scuri, ma sono foto che riescono a dare l'impressione di qualche cosa che emerge da un buio. Danno l'idea di quanti colori possa contenere il buio e il nero. È come se ci fosse in queste foto una vibrazione dell'oscurità, una vibrazione del nero, e poi tutti questi corpi, questi volti, questi giovani, come dire, senza nessun esibizionismo, senza nessun elemento di esibizionismo. Un altro aspetto di questo libro che mi ha colpito è che è confezionato con la stessa cura con cui Loredana confezionava gli spettacoli di Antonio oppure quelli di Leo De Bernardinis, cioè l'attenzione alla carta. Ci sono dei fogli trasparenti per cui noi vediamo delle immagini e poi ci sono le immagini sottostanti, dobbiamo girare la pagina per capire dov'è proprio, come dire, come se vedessimo le immagini e le scritte anche qui, come dire, non in una versione unica, rigida, ma in più modalità, no? E questa è una carta bellissima, come le parole sono collocate nello spazio. Io non l'ho trovato scritto Loredana, ma ipotizzo che il brano di lettera che tu proponi nel libro sia una lettera della Duse.
Dentro c'è tanto la Duse.
Perché c'è un brano di lettera, non si dice chi l'ha scritto, si capiscono poche parole. Io ho riconosciuto la calligrafia perché conosco bene le lettere, ho studiato la Duse e quindi si riconosce questa calligrafia della Duse, la lettera, addirittura c'è una fessura fra un brano di lettere e l'altro, io l'ho riconosciuta dalla calligrafia e dal fatto che la Duse era un modello, come dire, in questo uso della pagina scritta come spazio teatrale in cui collocare le parole, la grandezza delle parole, i segni di interpunzione, gli spazi vuoti, le sottolineature, i punti esclamativi, una parola scritta con l'inchiostro sottile, una con l'inchiostro spesso, il colore dell'inchiostro. È come se in ogni pagina di questo libro ci fosse, come dire, questa cura di collocare le immagini e le parole nello spazio della pagina, che quindi si diventa una specie di palcoscenico. Un altro elemento di teatralità, secondo me, questo ohimè forse più problematico, è che questo libro non ha editore, nel senso che noi troviamo scritto il nome di Loredana, il titolo del libro e poi sopra c'è scritto il marchio dell'Accademia di Brera, il che mi fa pensare che questo sia un libro autoprodotto come molti spettacoli dei gruppi teatrali, no? Cioè non c'è la mediazione di un editore, non lo fa solamente Loredana, lo fanno in molti oggi, ma in questo caso, come dire, è particolarmente significativo perché l'artista che si produce il suo libro. E quindi in qualche modo questa cura registica che tu eserciti, come dire, quando fai opere direttamente teatrali, come se questa azione registica si unisse all'intervento drammaturgico nella creazione di questo libro raffinatissimo, come si vede dalla copertina, da queste immagini, cioè è veramente un libro straordinariamente bello. E io ho parlato forse più di quello che dovevo, ma ci tenevo a dire queste cose a Loredana Putignani, a quanto avessi apprezzato e goduto del suo libro. E ci sono poi altre cose che adesso forse ho dimenticato, ma insomma tanto siamo, come dire, un ambiente ristretto in cui possiamo anche intervenire senza troppi formalismi. E io adesso però lascio la parola a Fabio Acca, che già ha coordinato precedenti incontri che si sono svolti alla Soffitta con Loredana Putignani, gli altri, se non sbaglio, incentrati principalmente sull'attività di Antonio Naiville del Teatro dei Mutamenti, mentre oggi l'incontro è tutto centrato su Loredana, anche se evidentemente i riferimenti a questi artisti non possono mancare. Quindi adesso io cedo la parola a Fabio Acca, che conduce questo, che come dire, guida questo dialogo con Loredana Putignani, che ci mostrerà dei materiali.
Sì, buonasera. Sì, il mio ruolo sarà più un ruolo, come dire, di facilitatore in qualche misura di questo incontro. E molte cose sono state appunto anticipate da Laura in maniera assolutamente puntuale, però vorrei anche raccogliere una serie di suggestioni, una serie di indicazioni da questa presentazione, perché ci sono almeno due temi, ecco, su questo cominciamo questo nostro dialogo, che vale la pena subito affrontare. Da una parte l'esperienza decennale, direi, attorno alla quale questo libro sedimenta, e in particolare gli ultimi 3 anni, cioè quelli che vanno dal 2014 al 2016, ovvero quello che ha raccontato prima Laura, cioè l'esperienza all'Accademia di Brera, di Milano, con questo flusso, potremmo dire, no, di giovani provenienti da tutte le parti del mondo, a loro modo un margine, sia in termini, come dire, di età, perché sono spesso dei ragazzi anche molto giovani che si trovano in una soglia di formazione e quindi alla scoperta in qualche misura nel mondo dell'arte, del teatro e dell'arte. Però sono appunto spesso giovani che provengono da esperienze anche alle volte estreme, no? Sia di vita, sia ai confini, diciamo, ai margini di una politica del sociale che spesso tende a creare dei confini, diciamo, tra gli individui. Ecco, questa esperienza così ricca di formazione, però giustamente, come ha detto Laura, un'esperienza piena da un punto di vista artistico, quindi non possiamo inquadrarla soltanto in un ambito, diciamo, anche un po' ristretto, se vogliamo, della formazione di chi si avvicina al mondo dell'arte, ma è un'esperienza pienamente artistica, di cui questo libro è evidentemente il deposito di questa memoria. Quindi la prima domanda che ti farei è appunto: qual è il tuo approccio nel momento, in un momento così importante di formazione, e come questa esperienza è stata alla base di questi 10 anni, ma in particolare gli ultimi 3, che poi sono stati il deposito di memoria, di segni, di gesti in qualche misura artistici del corpo che ha richiamato la Laura, che si sono depositati in questo libro. La seconda domanda, ma avremo modo magari anche di riprenderla dopo, è: che cos'è questo oggetto, questo libro oggetto, che più mi verrebbe da chiamarlo più un'impronta della memoria, perché come raccontava Laura ha un'articolazione per frammenti, per fantasmi quasi, no? Per fantasmi intesi come quelle immagini che si depositano appunto in un libro, però senza la volontà di raccontare del tutto questo tipo di esperienza, ma lasciando allo spettatore / lettore la possibilità di creare una propria originalità di sguardo rispetto a quello che osserva. Quindi, prima di tutto, com'è nata questa tua esperienza all'Accademia con questi ragazzi, come si è articolata nel tempo, e quali sono state quindi anche le tue traiettorie di lavoro, in modo che tu ci racconti un po' questa esperienza così importante.
Una cosa sola, per avallare quest'ultima cosa che diceva Fabio Acca sulla questione dei fantasmi, no? Come sedimentazione dei fantasmi, E l'impressione che mi ha fatto vedere, guardando questo libro, sfogliandolo e leggendolo, quando compare il volto di Julian Beck e il volto di Antonio.
Esatto.
Proprio, sono fantasmi teatrali che appaiono.
Certo, certo, certo.
Allora, grazie di voi e anche di questo luogo in cui, anche se ci sono poche persone, credo che si scavi, quindi magari succedono, come diceva Neiviller, delle cose per pochi, ma giusti, come diceva, no? Molte volte andavamo in scena e c'erano tre spettatori, Antonio arrivava con questo orologio da taschino e diceva: se sono uno più di noi, andiamo in scena. Noi eravamo in 12, se c'erano 14 spettatori, magari spettacoli fatti con 3-4 anni di laboratorio, a Procida, infatti Tony Servillo ci diceva: ma che fate in quell'isola? Ecco, questo libro, adesso sentendo le parole di Laura, che ringrazio enormemente perché mi ha fatto vedere delle cose che io non vedevo, perché credo che il lavoro non è stato deciso, nel senso si è depositato, appunto, come diceva anche Fabio, sono delle impronte. Noi abbiamo lavorato tanto su questa dimensione dell'essere qui e ora nello spazio, di condividere solo l'aria, perché non avevamo niente, un retropalco a Brera, e quindi clandestinamente in questi 10 anni, ma anche 10 anni prima e poi 20 anni con Antonio, Leo, eccetera, sempre è stato così, tentare di lavorare, di respirare. Ormai siamo arrivati proprio al punto di semplicemente respirare. Infatti la cosa che appunto diceva prima Laura, non c'è una rappresentazione, che è in realtà tutto il lavoro che poi abbiamo portato avanti con Antonio, cioè il testo era scritto sui corpi, per questo poi c'è questo sottopelle, e quindi c'è la pelle del serpente che vive a casa mia, a Ginestra sopra, ma diciamo che in qualche modo era un rifugio per me e per loro, per chi si è trovato a vivere questa esperienza, che è cominciata appunto e continua clandestinamente a Brera. Sì, certo, abbiamo fatto il Teatro dell'Arte, ora siamo alla Biennale, però comunque non è un lavoro che circuita, non può circuitare. E quindi a un certo punto si è depositato, perché comunque i ragazzi che lavorano, che ormai sono anche grandi, perché alcuni hanno sopra i 30 anni, sono usciti, tornano per fare vite, ma stanno un po' in giro per il mondo, si alternano i luoghi e in qualche modo si documentano. C'è questa dimensione del documentare tutto, che è una cosa che in qualche modo io sono sempre molto contraria. Dico no, ma perché ora fate uno sputo e gli fate la foto? No, lavorate, scavate, e loro invece si fotografano, e ogni tanto durante le prove li vedo che si guardano, cosa che io non credo sia buono, perché sono abituata a lavorare senza video, quindi sentendo il lavoro. E quindi in questi anni si è depositato tutto questo materiale, poi è arrivato in qualche modo a congiungersi in questo quadrato bianco, trasparente, che si sfalda. Il discorso della trasparenza è legato anche proprio a un montaggio multiplo, a non tentare di restituire unicamente un'immagine, una cosa, ma viverla in un modo indiretto. E questo fa sempre parte di tutto il lavoro che io devo a Neiviller, cioè anche a Leo, insomma, cioè qualcosa che al di là. Neiviller parlava sempre di un teatro che aveva una porta che dava su un giardino, cioè questo luogo al di là, la porta di Cantor, cioè questo qualcosa che viene evocato. E quindi diciamo questo sfaldamento, perché poi questo libro è bello, però non so quanto durerà, nel senso che poi è stato fatto con un editore stupendo che ci ha seguito, perché No, con un stampatore. Lo stampatore è andato quasi al manicomio, perché noi questi lucidi praticamente, che adesso vogliono tutti, perché li faranno, vedrete Contrasto come ha preso questo lavoro, chiaramente non ha stampato bene, quindi i neri non sono neri, però tutto questo rimane nella mano delle persone, uno lo potete sfogliare, l'ho portato, e quindi insomma è appunto, come diceva, fiorano queste impronte e sono fondamentalmente sono le immagini di degli atti che sono scaturiti da una condizione di riappropriamento della propria sottopelle. Quindi in qualche modo il gruppo multiplo metteva in connessione con grande difficoltà figli di papà, gente che vuole diventare artista e siriani. Quindi non è stato facile, però in qualche modo siriani o una ragazza meravigliosa pakistana che appunto non, il padre non doveva sapere che andava in scena, perché loro sono iconici. Quindi insomma nel libro c'è la foto di lei che fotografa la madre pakistana, insomma, in qualche modo questo lavoro fatto dentro un'istituzione come Brera, ma dentro le pieghe di questa istituzione scolastica, è proprio una pratica che tenta di ridurre al silenzio qualsiasi tipo di insegnamento, perché poi le cose appunto essendo scritte sui corpi e nelle relazioni con lo spazio non avevano una partitura che si sovrapponeva alle persone, quindi la partitura di vite che si modifica ogni volta che lo rifacciamo, adesso siamo alla decima tappa, ogni tappa dura un mese di prove, 2 mesi di prove, 3 mesi di avvicinamento e poi 10 giorni di repliche. Oliviero Pontedipino diceva: fatelo in questa chiesa sempre 15-20 giorni e poi verranno tutti a vederlo. Adesso questa chiesa la vendono, e vendono la chiesa al Salone del Mobile, ci hanno lasciato dentro delle strutture. Io mi sono ammalata quando l'ho vista, perché sembra Ikea, quindi non ci possiamo più lavorare. Quindi voglio dire, cioè, tutto quello che sembra così bello è tutto un materiale di scarto. Allora, questo vite di scarto ha incontrato Bauman in questa dimensione di questo rifiuto umano, di questa deriva, di questa guerra di cui appunto grazie a questo dipartimento anni fa appunto presentammo Visioni Migranti, appunto il grandissimo Claudio Meldolesi presentò alla Biennale di Venezia tanti anni fa, e vedendo queste tracce di questo percorso di 10 anni di lavoro con i Rom, i curdi, le prostitute nigeriane, Claudio mi disse: ma perché non fai un film di questi 10 anni di lavoro? Perché non era come oggi, cioè nel 2001 non c'era questa guerra così dichiarata, tutti, almeno non lo sapevamo che c'erano tutti questi morti in mare continui, però io, diciamo, in qualche modo mi sono incontrata con tutti questi mondi. E poi appunto è partito da Bologna, da un campo nomadi di Bologna, in cui appunto, dicevo prima a Fabio, quel lavoro in qualche modo rispetto alla portata di quello che sta accadendo oggi era naif. Fu un miracolo, perché riuscimmo a portare il pubblico in un campo Rom e i Rom in una tournée, cioè fare una tournée con 12 Rom e un cane nel 1996 non c'era ancora Pippo, forse ancora non aveva lavorato con Bobbo, quindi per una donna è stato difficilissimo, infatti mi hanno sottratto subito, immediatamente, cioè mi hanno fatto scomparire schiacciata in un angolo, però quella fu un'esperienza meravigliosa nata proprio a Venezia che presentammo proprio. Comunque ora nel lavoro c'è una ragazza rom adottata che chiaramente invece studia a Brera e fa la grande artista, quindi c'è dentro di lei una zona che io conosco molto bene, che però lei non dice, nasconde, eccetera. E questa zona c'è nel ragazzo siriano, nella ragazza pakistana, nella ragazza. Però diciamo tutto il lavoro in qualche modo comunicativo che crea oggi l'essere nel condividere uno spazio, l'aria, come diceva Laura, chiaramente viene da delle esperienze che hanno fatto dei grandissimi, no? Cioè minimali, in cui come comunicazione rimane solo il fatto di guardarsi veramente negli occhi, quindi non c'è più niente di rappresentato. Chiaramente l'esperienza del MoMA di Marina Abramović, c'era un tavolo, lei e l'altro, è mediatica, però questa cosa lei l'aveva fatta tantissimi anni prima, veramente per ore e ore, mesi, e quindi questo togliere poi anche il tavolo, c'è una sorta di riduzione, arrivare proprio all'essenza, a un'essenzialità di quello che ci serve. Per cui, tornando a Vite, è un lavoro volutamente, a parte che non avevamo niente, però volutamente fatto senza nulla. Nel senso, ci sono delle pile tascabili siriane che aveva portato questo ragazzo siriano che tornava a casa in bicicletta la notte con la pila, che adesso consegna le pizze, quindi che è insomma, un ragazzo bravissimo che ha studiato, si è laureato al biennio specialistico, che non riesce a continuare a lavorare, quindi insomma al di là di me c'è questo gruppo di lavoro forte, determinato, consapevole, che non chiamerei più, ma già originariamente diciamo non erano più studenti, c'è un lavoro che rompe la soglia scolastica e cerca di connettere, cioè proprio un anello tra un momento in cui uno si incontra in un'aula, poi io rimango a Brera perché appunto non ci sono le aule, ci sono questi spazi meravigliosi in cui uno si deve correre, però il rapporto con l'ambiente è fondamentale, per cui appunto Vite di scarto è nato anche con una situazione di non produzione, come il libro, insomma il libro comunque Brera ci ha messo dei soldi, quindi non è che l'ho fatto io, l'abbiamo fatto io ed i ragazzi, però l'hanno pagato loro, insomma lo stampatore, quindi già per esempio il libro che c'è su Neviller non ha avuto ancora vita e forse l'avrà adesso dopo questo libro, hanno deciso di farmi fare un altro lavoro che, però volutamente abbiamo deciso di lavorare quasi senza niente, quindi con queste pile tascabili e poi piano piano ho scoperto che era meraviglioso perché i ragazzi si illuminavano, quindi c'era anche una relazione, cioè non c'è un esterno che ti illumina precompilato, ma sei tu che dai la luce all'altro, e quindi sono venute fuori delle luci bellissime, casualmente c'è la miseria che ci ha fatto fare queste immagini e alcuni elementi di diapositive che costruivano loro in rapporto, appunto sono contenta che per anni insomma io ho considerato che tutto il lavoro della, che la Luce come una delle prime performer del mondo, e anche questo fatto proprio della pelle, no? Cioè della comunicazione della pelle, no? Senza trucco, quindi per me è stata sempre un riferimento, cercavo proprio di non farla vedere come un'attrice ottocentesca. e quindi cioè, ne ho parlato tanto anche con Marina Abramovic, perché sento proprio che è stata una grande pensatrice, una grande performer proprio a tutti i livelli, quindi ci sono tante cose che ancora rileggendole sono strepitose e aprono dei mondi. Non a caso Stanislavski credo abbia mutuato la questione delle azioni semplici vedendola, no? Lo confermi questo fatto? Sì, no, ma proprio c'è quella cosa della tasca, che lei diceva che aveva una tasca che scoprì come emoziona, come piangere scena quando faceva Giulietta, della madre, che aveva cuscito la madre.
La madre della Duse, quando la Duse era adolescente, erano poveri, una compagnia teatrale molto povera, e quindi lei aveva questo cappottino in cui c'era la tasca che era stata prendata dalla madre, e quindi dopo che la madre muore in ospedale...
La memoria emotiva.
Sì, e quindi lei, usa questo gesto di sentire la presenza della madre attraverso il rammendo della tasca.
Sì, sì, e questo proprio rapporto tra spazio, oggetto e concentrazione è poi il lavoro che ci ha connesso appunto a Marina, che ha scelto questo gruppo, una parte di questo gruppo nel 2014 per fare questa anteprima all'Università di Milano su questa esperienza minima, oggettuale, semplice di contare il riso, insomma, e quindi di mettersi in una condizione di... Magari se riusciamo a vedere un po' il libro, vediamo anche alcune immagini. Non so, io sto parlando molto così perché ci sono tante cose da dire... dal punto di vista proprio della resistenza del lavoro, nel senso che siamo sempre andati in scena con delle difficoltà sovrumane in qualche modo, e, eccolo, lo mettiamo a schermo intero. Ecco, il lavoro visuale è un lavoro molto forte, lo diceva pure, è venuto Tony Servillo a vederlo, diceva ma no, non... perché poi accendiamo la luce alla fine si vede la chiesa, si vedono i San Pietrini, però praticamente è fatto con niente. Cioè, ci sono dei diaproiettori chiaramente con delle diapositive che abbiamo costruito noi, ma fondamentalmente ci sono loro, ci sono appunto Cina, Giappone, Pakistan, ci sono questi mondi che escono perché all'interno del processo laboratoriale escono proprio queste zone nascoste di ognuno, che vengono poi messe in campo in un modo performativo, danzato, visuale. Cioè, paradossalmente ci sono tutta una serie di riferimenti legati a dei grandi tipo Klein, appunto, che vendeva l'aria magnetizzata da lui o buttava l'oro nella Senna, quindi questo discorso riduttivo degli esseri e dell'aria che li circonda è un discorso che parte dai primi del Novecento, insomma, no? Cioè, ma anche da molto più lontano, dalle aureole dei santi nei pittori, e quindi insomma c'è questo spazio invisibile. Io stavo tentando di prepararmi per questo incontro su Leo che farete, che trovo straordinario, perché c'è questo silenzio terrificante su Leo, Antonio, che mi sembra veramente pazzesco. Quindi,
posso io chiedere una cosa invece? Siccome stavi facendo vedere queste immagini, non so se si senta con questo microfono, ma vabbè. Volevo un po', come dire, sollecitarti di più sulla questione proprio drammaturgica del libro. Giustamente Laura ti ha introdotto dicendo appunto che esiste una perfetta continuità tra l'idea di spettacolo, la capacità che ha in scena, no, di creare mondi in questo senso, però tu morto, questo si riversa in una nuova drammaturgia analoga, se vogliamo, a quella degli spazi che tu costruisci negli spazi con i corpi, ma all'interno di questo libro. Questo libro per me è uno strumento un po', come dire, un po' apotropaico, cioè nel senso che di fatto non ha un inizio, non ha una fine, e uno ha la possibilità di entrarci in maniera assolutamente magica, no? Cioè questo elemento di questo genere. Quindi c'è forse un'antidrammaturgia, ecco, è questo che ti voglio chiedere, perché gli elementi che contribuiscono a questo libro sono tanti, ma non costituiscono una linearità, un ordine, cioè l'ordine spesso è dato dalla sensibilità del lettore e anche da quasi anche una casualità con cui uno gestisce questo oggetto. Allora la domanda è questa, a partire dall'immagine che ci stai facendo vedere, qual è stato il principio, se c'è stato la ratio in qualche misura che ha condotto la drammaturgia di questo libro? Diciamo dall'inizio alla fine, e qual è l'approccio che secondo te il lettore dovrebbe avere nel momento in cui prende in mano questo oggetto che è fatto di trasparenze, è fatto di fantasmi appunto?
Beh, fondamentalmente ci sono degli atti che poi diventano ombre, diventano dimensioni, spazi, situazioni indirette, però appunto dietro a questa bellezza, raffinatezza, insomma c'è molta impurità, in qualche modo, come dice Brooke, no? Cioè non c'è solo... E quindi fondamentalmente... non utilizzerei drammaturgia, ma c'è una scrittura visuale, sono sequenze, sono proprio le sequenze dello spettacolo. Quindi c'è una prima zona in cui si vedono, fondamentalmente l'abbiamo costruito su chi l'ha fatto. Quindi ci sono delle immagini, che spazi e corpi, e poi c'è una parte finale, ci sono varie riprese del lavoro, cioè è proprio costruito sulle persone, quindi la drammaturgia è, diciamo in qualche modo, poi io voglio dire una cosa su questo fatto della drammaturgia, perché faccio una parentesi, perché mi sembra giusto parlare di Leo e Antonio, non solo di questo libro, che sia Leo e Antonio. Leo diceva sempre la drammaturgia contemporanea, mo mi hanno mandato un... Niente, non ne parlavano di drammaturgia loro due, Leo, Antonio mai parlato, mi hanno mandato una trasmissione su Neville fatta in Svizzera dove dice la drammaturgia di Neville, non ne hanno mai parlato, capisci, mai, cioè era qualcosa che si costruiva come un muratore. Antonio faceva sempre questo esempio del falegname, quindi c'è, le immagini sono eteree, però c'è ci sono i propri corpi, cioè è stato scritto da sotto la pelle al corpo, e poi è venuta questa sospensione, questa impronta emersa, no? Poi la spinta che ha dato tutto questo lavoro, insomma, è stata anche la morte di una mia studentessa iraniana, uccisa da dicono degli indiani, poi messa in una valigia e fatta sparire a Venezia, a Calle Loredan, insomma, Calle Antonio Loredan, insomma questa ragazza ha avuto questa morte. Io cominciai a fare degli incontri con tutti i ragazzi iraniani di Brera, e lì cominciammo a vederci e ad incontrarci, e in qualche modo è nato questo lavoro. Quindi fondamentalmente c'era dentro questa necessità c'era una necessità di fare delle cose che poi si sono depositate in questo libro. Quindi fondamentalmente c'è un racconto visuale, e poi c'è una parte laboratoriale in cui affiorano, come diceva prima Laura, questi segni che vengono dalla Duse, dai guanti di Glenn Gould, cioè sono degli stimoli, come diceva Leo, sono delle forme di entusiasmo. I personaggi sono delle entità, delle energie, no? E appunto è qualcosa che non racconta naturalisticamente un percorso, ma evoca qualche cosa. Quindi ecco, in questo caso si parlava di fantasmi, però sono dei ragazzi siriani che portano le pizze adesso. Sì.
Io ho un'opinione, un'esperienza di lettrice diversa da quella di Fabio, nel senso che per me va letto dalla prima pagina all'ultima invece. Cioè, poi sì, certo, tu puoi isolare una pagina e riguardartela, un'immagine su quell'immagine o quella pagina o quella citazione, e puoi, come dire, fermarti, certo che puoi isolare un frammento e lavorare su quello, però a me è piaciuto leggere dalla prima pagina all'ultima, in ordine, disciplinatamente, proprio perché, secondo me, se è vero, è vero certamente, quello che dice... È chiaro, è retorico questo. Se, no, vabbè, quello che dice Loredana, che la drammaturgia, tutto si costruisce facendo, per me questo libro, il montaggio fatto da Loredana è un tipico montaggio, come dire, orizzontale per accostamento, e tutto di natura emotiva. Per cui, io l'ho vissuto così, per cui a me è piaciuto come dire, farlo seguendo l'ordine che tu hai costruito fra le immagini, fra i testi, fra le citazioni, trovare ora una frase in cinese, ora una frase in arabo, ora una frase in italiano. Cioè io l'ho vissuto così, come dire, un tu. È vero che ci sono i frammenti, ogni pagina può essere isolata e può diventare oggetto di riflessione, però il percorso che hai costruito, come negli spettacoli, è uno spettacolo, è un qualche cosa che nasconde questa sapienza del montaggio delle emozioni e quindi del dosaggio anche fra razionale, irrazionale, primi piani, spazi, vuoti, le pagine semivuote, invece le pagine tutte piene, come di tutti i quadratini, con tutti, cioè voglio dire, c'è tutto un gioco che secondo me, come dire, io mi affido all'artista e dico lo seguo, perché poi niente vieta che io fruisca liberamente, però come dire, ispira anche questo senso che l'artista ti ha costruito un percorso e che è bello seguirlo.
Sì, fondamentalmente, ecco, c'era sotto c'era questa urgenza di raccontare tutto questo mondo, infatti la copertina, i due retri copertina, ecco, questo è il clan sardo a cui io tengo tantissimo, perché c'è questo gruppo di ragazzi sardi bravissimi, proprio, non so, ecco, Leo, Dante, fondamentalmente... Sì, diciamo che tutte le foto sono state tutte ritoccate da una visual artist che è una mia studentessa, che adesso sta facendo una grande mostra su Mario Martone a Napoli, dopo ha fatto la tesi su Mario e sta montando dei libri così. E, fondamentalmente c'era il desiderio di raccontare in qualche... Eh sì, insomma, in qualche modo, come anche la Duse che parlava di queste barche cariche di melograni, con Neville avevamo sempre questo fatto di fotografare i melograni, cioè, poi i melograni sono una cosa antichissima che veniva messa nelle chetonè dei sacerdoti, insomma ci sono delle cose chiaramente che andrebbero benissimo per De Martino, appunto. E, è chiaro, giustamente c'è tutta una scrittura sotterranea, ecco, qui abbiamo messo la sezione Aurea Brera perché non ne potevamo più del caos, quindi abbiamo inserito, cioè tutte le, vorremmo che ci fosse una sessione aurea, infatti ci sto continuando a lavorare, abbiamo inserito il settimo sigillo all'interno del cortile di Brera, insomma è chiaro che c'è una fabulazione nelle immagini, nei corpi, però sotto a... sì, Questa è la lettera della Duse, perché proprio per anni ho voluto lavorare con Speranza. Sì, sì, no, vabbè, ma gli scritti della Duse sono... Cioè, io ogni volta che rileggo delle cose della Duse, cioè, infatti ci feci proprio i laboratori, e la parte finale di questo libro sono tutti i laboratori che poi abbiamo fatto a Brera dal 2006, i vari spettacoli itineranti. Ecco, e qui c'è tutta la parte con Marina Abramovic e Lee Benskind all'università, e sempre lì questa dimensione appunto del fare minimale, e questa è la chiesa rivista, sì, di San Carpoforo Ebreo. Però poi appunto sia all'inizio che alla fine ho voluto mettere queste grandi camminate. Cioè, c'era quel periodo, c'erano tutte queste file, questo appunto è il cortile di Brera dietro, sconosciuto, dove abbiamo inserito un pezzo del film di Tarkovsky, quindi c'è sempre una rielaborazione delle immagini con un senso catturato dai nostri maestri, appunto Tarkovsky in Scolpire il tempo è stato per noi fondamentale. E quindi qui abbiamo, cioè, prendevamo degli spazi dove lavoravamo e inserivamo dei pezzi dei film, questo abbiamo voluto fare. Però al di là del gioco proprio visuale, qui c'è Giotto, che è un laboratorio che stiamo facendo ancora, e, appunto, di questo rapporto tra l'aria, Yves Klein ha preso tantissimo da Giotto per questi blu. E la cosa fondamentale era appunto riferirsi, ecco, lei è la bambina rom, la ragazza da bambina rom adottata, e questo è un pezzo di Pasolini.
Questa è
l'immagine finale, questo è l'Edipo Re di Pasolini, di questi uomini che camminano, e questa è una delle altre cose appunto cristallizzata in un'immagine che Pasolini aveva previsto tutto quello che sta accadendo, no? E mi sembrava così importante metterla, perché poi tutto il lavoro è cominciato proprio dal camminare, dal respirare e dal camminare. Oggi, che camminano tutti, sembra una cosa qualsiasi, ma noi stiamo camminando da 30 anni. Clandestinamente continuiamo a camminare, però... qui c'erano tutte, in quel periodo c'erano tutti quegli uomini che camminavano sulle rotaie, quelle frontiere, attraversare le frontiere a piedi, no? E quindi ho voluto mettere alla fine questo pezzo di questa evacuazione dell'Edipo Re, che trovo bellissima, nel deserto, cioè dice tutto quell'immagine. E l'inizio, c'è un, invece all'inizio del libro, adesso... Magari c'è un'altra camminata, però è una camminata sacra che ha ripreso Werner Herzog. Poi devi andare all'inizio. No, proprio all'inizio. C'è una camminata che fanno in ginocchio per chilometri e chilometri e chilometri, per fede, questi uomini che... ha filmato Werner Herzog. Quindi in qualche modo è chiaro che la dimensione di cui accennava Laura, multidisciplinare, grazie, c'è questa camminata in ginocchio proprio per chilometri, che è una cosa impossibile, perché io non riuscirei a fare neanche 3 metri. Insomma, questo tentativo proprio di relazionarsi tra qui e ora e quello che accade. Ecco.
Io so che tu hai un materiale da farci vedere e ascoltare, sì, che forse potrebbe essere interessante condividere in questo momento, questa intervista fatta a Girlo Dorfles su questo tuo lavoro.
Quindi lo togliamo? Sì, possiamo vederne un pezzettino, perché
come
è una
vuoi.
Cosa fatta un anno fa. Cioè, Gillo Dorfles è venuto a vedere lo spettacolo a 107 anni, e quindi insomma è stata una performance.
per questo mi sembra significativo insomma condividere questa cosa.
È stato fantastico perché appunto mi ha telefonato, mi ha detto c'è la cena? Ho detto no, veramente no, forse. E ha detto va bene, allora ce l'ho prima, vengo, arrivato mezz'ora prima e io l'ho fatto sedere davanti, però c'era una ragazza, una performer che dava delle frustate all'entrata del pubblico. Quindi lui a un certo punto ha detto ma qua... però insomma... No, cioè... Però diceva, quando finisce? Perché è arrivato mezz'ora prima, quindi lui si è vissuto mezz'ora prima di frustate le ali. Cioè, tutte le... L'inizio. E poi dopo ci siamo incontrati, e, appunto guardando il catalogo lui mi ha detto delle cose. E, sì, e quindi l'ho fatto montare con dei pezzi del lavoro. Ne possiamo vedere un pezzettino. Perché appunto Gillo apparentemente è un essere veramente straordinario perché... non perché sia venuto a vedere un lavoro di degli sconosciuti. No, veramente mi disse... non è possibile che gli studenti di Brera abbiano fatto questa cosa, questo è un miracolo. Che disse, no, gli studenti in genere vogliono essere subito artisti e essere pagati, quindi lei mi deve spiegare come ha fatto a fare questa cosa. E qui, cioè, io ho tagliato, mentre sfogliavamo il catalogo, lui parlava, perché poi chiaramente avendo 107 anni ha un altro tipo di... concetto del tempo rispetto a noi, credo. E quindi
in questo lasso di tempo c'è qualcuno che vuole fare una riflessione, una domanda?
Rispetto ai tuoi lavori precedenti, no? Cioè, per quello che mi ricordo io, che ho una memoria molto, come dire, labile e irrazionale. E mi sembra che sia, come dire, in passato negli altri lavori, anche se l'istanza artistica è stata sempre prevalente nel tuo lavoro, però mi sembrava che ci fossero più presenti le storie e adesso mi sembra che tutto sia come più, non so se la parola è sbagliata, però te la dico lo stesso, sublimata, non nel senso che non ci sia più la materia, perché ti ripeto, si sente moltissimo questa... presenza dell'aria e del corpo, come è. Però mi sembra che davvero si sia che tutto questo tuo interesse per chi è portatore di una storia e di un vissuto così ricco, no? Così diverso dal nostro, come se questa materia stia davvero arrivando a manifestarsi tutta attraverso il linguaggio artistico, più di prima, non so se sono stata chiara. Rispetto al lavoro che tu hai portato pure a Bologna con le, ma se poi c'è il video lo vediamo, con le prostitute nigeriane, no? E io me lo ricordo come quello lì che fu fatto in via...
all'università.
Sì, però in quella sede distaccata vicino a via Mascarella, dove era via Mascarella?
Nevicava, che lei...
Sì, appunto. Con queste... Ecco, io lì, come dire, le prostitute nigeriane erano molto più presenti come soggetti sociali, non so come dire, ma lì tu dici dipendeva da soggetti stessi.
La mattina cucinavano dei polli... Certo, altro che cosa della santità. No, mi ricordo che ci chiamarono a Sant'Arcangelo, ci misero a dormire tutti quanti insieme, gli dissi, per favore, mettetemi in una scantinata ma separata. Una notte si sollevò il pavimento, mi svegliarono queste nigeriane, mi dissero, si è sollevato il pavimento per parlare di De Martino, appunto, non so cosa accadde, comunque.
C'è Dante, ci sono gli scritti di alcune persone, c'è molta azione, molto atto. quando è venuto alla Triennale ha visto il lavoro di questi giovani performer di tutto il mondo.
No, appunto, trovo che è molto importante che già giovani capiscano l'importanza di esibire il proprio modo di essere, diciamo.
È stato un incontro molto importante anche per loro, sì. E la sua grandezza, Gillo Dorfles, di venire a vedere un lavoro.
Sono cose che mi hanno sempre interessato moltissimo. Il fatto di usare il proprio corpo anche in un certo senso teatralmente,
sì.
Credo che sia una cosa che dovrebbero inculcare sempre già i bambini. Alcuni sono spontaneamente degli attori in erba, altri invece più timidi non avrebbero il coraggio, quindi è molto importante di vincere la loro paura di esibirsi.
Della futura raffigurazione plastica, di altri problemi relativi al sentire, al pensare.
E comunque questo lavoro sul qui e ora è una frontiera che già ha aperto Marina Abramovic, che ha scelto questo gruppo di performer per fare un lavoro alla Statale qualche anno fa, che lei vide. Io sto portando avanti questo gruppo di lavoro con grandissima difficoltà, perché in Italia questo lavoro sulla performance ancora non si è capito molto.
Ma dal di fuori hanno avuto dei rapporti con la Germania, con la Francia?
Sì. Anche. E Marina è riuscita dopo 40 anni a far diventare la performance un'arte, e questo corso che io sto tentando di attivare all'Accademia di Brera vorrebbe essere proprio un lavoro sull'indagine performativa del corpo, di un corpo nello spazio, i fondamenti del corpo in relazione a uno spazio.
Ma questo mi ricorda un po' quelle famose correnti antroposofiche, sa che questa tendenza misticheggiante, però aveva la specialità, di fare questa danza ritmica.
È Gurdjieff, che è stato il maestro di Grotowski, appunto.
Che credo che sia una delle cose più intelligenti che hanno fatto, questo modo di accompagnare la danza con delle ragioni mistiche, il numero 3, il numero 9, la testa, le braccia, lo zodiaco, l'influenza dello zodiaco sul corpo umano.
Lei cosa ne pensa di questo? Ci crede oppure pensa che sia...
Ma io credo che è importantissimo, cioè vedere l'uomo al centro del cosmo, non della terra ma del cosmo, quindi le influenze astrali, influenze planetarie, credo che non siano uno scherzo. C'è della verità, naturalmente non tutto è evidente, però non c'è dubbio che l'influenza del sole da un lato, della luna dall'altro, per esempio l'influenza della luna anche sull'umore, diciamo, è un dato di fatto.
Sì, poi prima i teatri venivano costruiti a seconda del rapporto con le costellazioni, con i pianeti, quindi è una conoscenza che probabilmente noi abbiamo perso nel tempo.
Sì, naturalmente abbiamo perso ogni rapporto col firmamento.
Al centro del cosmo. Per me risulta tutto molto affascinante, in realtà è una visione di Dorfles, compresa questa, diciamo, astrologica, diciamo così, che però ritorna alle radici in qualche misura del teatro. come dicevi anche tu.
Poi anche perché il tuo libro è la prima citazione e quindi uscimmo a rivedere le stelle, che torna
sì.
due volte.
Sì, sì, sì. Senti, mi è venuto in mente una domanda da farti, no? Perché comunque anche rispetto a questa idea di performance di cui si accennava anche durante questo incontro con Dorfless, cioè performance intesa come in qualche misura la sintesi, no? La sintesi di una multidisciplinarietà che si può declinare appunto negli specifici del teatro, dell'arte figurativa, della musica, eccetera. Però diciamo in questo tuo ambiente, spazio performativo riversi queste tensioni, no? di diverse discipline. Ecco, però ti vorrei fare anche una domanda un po' rispetto a questo, cioè i fantasmi di cui abbiamo parlato, cioè i grandi maestri che tu hai conosciuto, hai attraversato, con cui hai lavorato, ecco, se dovessi in qualche misura indicare, come dire, un gesto, una forma in qualche modo in cui questi maestri si sintetizzano nel tuo lavoro. Per esempio di Leo, che cosa è sintetizzato nel tuo, in questo lavoro? Di Neville, che cosa è sintetizzato? Di Pasolini, che cosa è sintetizzato? Ecco, se dovessi marcare, diciamo, questi fantasmi con delle polarità che ritrovi, ecco, possiamo ritrovare in questo tuo lavoro.
Beh, sicuramente non è che è impossibile rispondere, però...
diciamo un esercizio, se vogliamo, che facciamo.
Chiaramente Leo è stata proprio una scuola di assoluto, quindi per esempio il lavoro con la luce, con Maurizio Viani, era fondamentale, perché appunto svelava qualcosa, no? Quindi... il discorso della conoscenza e dello svelamento è una grande lezione, io non credo però per me sono delle tensioni che sono impresse dentro di me, poi non so se sì, le persone che l'hanno visto dicono sì, Leo, però chiaramente Leo era Leo, voglio dire. Certamente, casualmente, il fatto che le luci, questi personaggi, entità escono dal buio, è chiaro che c'è questo tentativo di assoluto, cioè di questa ricerca, perché figurati, non è, poi chiaramente tutto il lavoro è basato su quello che io ho imparato con Antonio. Non è che posso dire, e la metodologia quella è, cioè quella che io ho indirettamente, non razionalmente, sì, cioè il fatto di far emergere tutto un campo di lavoro e far emergere dei segni e poi organizzarli, è chiaro che è una pratica che avendola fatta, certo. Antonio era veramente difficile lavorare con lui, infatti Claudio Meldolesi lo aveva detto, no? Cioè, scritto proprio che tutto il lavoro di Antonio era già fatto con delle persone, con degli strati sociali tossici, cioè Antonio riuscivano a seguirlo in un attore, cioè degli attori, grandi attori come Salvatore Cantalupo, che l'abbiamo visto in Gomorra, che faceva il sarto, però che vivevano una parte sensitiva, fisica, performativa, appunto, non essendoci un testo come schermo relazionante col pubblico. Quindi è questo lavoro che probabilmente quando Antonio era vivo non è stato capito, ma non è stato capito manco dopo, secondo me, perché poi è molto difficile fare questo lavoro. Io mi ricordo che anche degli attori che hanno provato a fare questi laboratori poi dicevano: ma come sono, come mi vedo, come... cioè c'era una dimensione dell'essere e del sentire, no? Quindi magari tu c'erano questi pomeriggi che si cominciava a lavorare e Antonio non ti diceva niente, cioè erano 6-7 ore di improvvisazione in cui tu c'erano, dovevi sentire, anch'io probabilmente non ero come Maurizio Bizzi, che invece venendo dalla strada, venendo da una dimensione più popolare, non dalla strada, nel senso scuola di vita, non perché sentiva, aveva una dimensione del sentire altissima, quindi un lavoro molto delicato che chiaramente Leo aveva, lo dicevamo prima, Leo lo aveva difeso in vita, cioè Leo aveva appoggiato il lavoro di Antonio in vita, Storia naturale infinita, uno spettacolo dove si diceva solo una parola che era non lo so, montato in un anno di laboratorio, aveva fatto 7 repliche. Cioè anche Quadri non scrisse, chiese al figlio perché non scrivo, però Leo difese pubblicamente a Sant'Arcangelo quel lavoro, che era un lavoro fatto di atti e immagini. Quindi c'era questo pavimento di segatura in cui c'erano, l'inizio erano 7 minuti di immobilità coperti. Allora lì, secondo me, c'era il discorso del limite performativo che rompeva la dimensione della rappresentazione teatrale, ma Antonio lo diceva costantemente che non voleva rappresentare niente. Quindi questa zona in cui tu lavori con il tuo vuoto, con te stesso, non ce la fai perché non hai, cioè hai te. Quindi
c'è anche la lezione di un altro a cui tu fai spesso riferimento, che è Joseph Beuys, per esempio,
sì,
no?
Cioè
questo enigma, sì, che si chiude dentro l'oggetto, no, in qualche misura, e che diventa performativo nella misura in cui lo metti in uno spazio e introduci un'azione in relazione a questi oggetti enigmatici. Anche
rituali.
O rituali, certo. Quindi c'è anche questo tipo di esperienza, no, che ritorna nel tuo... Oppure come i volti pasoliniani, cioè forse un altro sigillo interessante su cui... No, perché sono volti che appartengono ad un... non appunto spesso a non professionisti, ma che ci parlano, evocano, no, degli universi di poesia, poi alla fine, no? C'è questa dimensione del volto, del primo piano del volto del cinema di Pasolini spesso,
sì,
no?
Sì, ma la cosa che dici è verissima, soprattutto per Neviller, non so se qui forse non l'abbiamo fatto, ma quando facemmo Dritto all'inferno a Volterra era tutto dedicato ai volti pasoliniani del Vangelo secondo Matteo, no? Che richiamano un po' il volto di Maurizio, cioè c'era questo volto che è un mondo, no? Come Bergman.
Si risolve in una sensibilità poetica poi alla fine, cioè in poesia, ecco, forse quello che mi viene da dire in termini, no, nella relazione con l'universo pasoliniano è anche questo, ma c'è anche poi la dimensione politica, perché anche questo va forse valutato, no? cioè il fatto che quel volto, quel corpo spesso appartenga appunto a quello che appunto da questo libro si dice Wasted Lives, cioè delle vite, come dicevi tu, in relazione anche a Bauman, cioè di scarto, cioè corpi limite in relazione al quale comunque noi dobbiamo stare, quindi dobbiamo trovare anche una nostra dimensione relazionale che poi diventa anche politica nella misura in cui questi vengono presi in carico da una società che si deve misurare con questi corpi. Ecco, no, ci sono delle domande che ora abbiamo fatto, perché noi abbiamo anche dei tempi abbastanza contingentati, perché Loredano a un certo punto deve andare a Venezia e quindi abbiamo, insomma, dei tempi un po' contingentati. Abbiamo lanciato tutta una serie di temi.
Ma adottatemi, voglio venire qui da voi. No, insomma, mi sembra sempre molto interessante per me dialogare con voi, e sembra molto importante il lavoro che fate qui, insomma. Adesso penso anche alla cosa per Leo, la trovo assolutamente necessaria.
Il 12 giugno, pomeriggio di lunedì 12 giugno, ci sarà questo grosso evento qui ai laboratori di M. lunedì 12 giugno, se non sbaglio, no? Sì, lunedì. E lunedì 12 giugno nel pomeriggio ci sarà questo lungo pomeriggio dedicato a Leo, soprattutto a un fatto particolare, cioè alla presentazione dell'archivio di Leo, che è conservato presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna in comodato d'uso. Questo immenso archivio, interessantissimo, pieno di materiali preziosi, di Leo De Bernardinis, è stato riordinato su iniziativa, anche con i fondi trovati dal Dipartimento, e quindi quel pomeriggio viene presentato l'archivio da Cristina Valenti, che è la responsabile del comitato dell'archivio, da me che ne faccio parte, e dal professor Marco De Marinis, e sarà una presentazione dell'archivio, ma sarà soprattutto perché poi l'archivio andrà online, quindi questo vuol dire anche tante cose dal punto di vista, perché oggi con sì sono cose molto importanti. E poi ci saranno tutti gli attori di Leo, non tutti gli attori, alcuni attori di Leo, alcuni artisti, fra cui anche Loredana Putignani, che ha avuto una lunga collaborazione con Leo, che si è soprattutto concretizzata nel lavoro, cioè il rapporto di Loredana con Leo va al di là di questi episodi che io adesso cito, però, come dire, gli episodi più significativi dal punto di vista storiografico, potremmo dire, sono il lavoro che Loredana ha fatto rispetto allo spazio e ai costumi, cioè per esempio rispetto ai giganti della montagna, il lavoro fatto che non era semplicemente un lavoro di costumista, era un lavoro proprio entrare nella poetica di Leo, oppure rispetto ad Apassà Nuttata, oppure il ruolo importantissimo che ha avuto nella direzione che Leo ha fatto del Don Giovanni di Mozart per il Teatro Lirico di Spoleto, in cui Loredana non solo ha lavorato sullo spazio, gli oggetti, i costumi, ma poi era il commendatore, cioè è stata anche performer. E quindi ci saranno questi attori, molti degli attori di Leo, che faranno degli interventi, principalmente interventi performativi, e mentre noi stiamo preparando una serie di immagini tratte dall'archivio, che accompagneranno, faranno da sottofondo alle performance degli attori, per mostrare quello che c'è in archivio, fotografie, brani di pezzi di documenti, di lettere, non so, ecco. Sarà un pomeriggio di festa a cui siete evidentemente tutti invitati. Sì, beh, è stato fatto un lavoro enorme. Gli archivi sono importanti, perché poi la memoria passa di lì, no? Altrimenti tutto si dimentica, no? Ma le cose poi stanno lì, una volta che sono organizzate nell'archivio, noi sappiamo che prima o poi arriva qualche giovane studioso che riscopre questi mondi che abbiamo conservato, se li abbiamo conservati bene. Io, se non ci sono interventi, tu che dici, Fabio?
Io ho Loredana... solo una curiosità che mi è venuta in mente mentre Loredana parlava delle immagini che chiudono, aprono e chiudono questo libro catalogo. Non so se è un'evocazione puramente, come dire, estetica, però io trovo che ci sia una risonanza, ecco, così la chiamerei, tra l'immagine conclusiva, cioè di Pasolini, dell'Edipo di cui ci hai parlato, e invece questa immagine, che in realtà è la copertina, cioè è come se queste due immagini, che sono immagini di uomini, come dire, in marcia, uomini in marcia in un luogo non luogo, in realtà è evocata da queste immagini di serpente, che ho capito essere un serpente che abita a casa tua, ecco, insomma. Ora. Ecco, volevo capire se questa risonanza esiste, e se esiste anche, come dire, una dimensione poetica che le...
Ma insomma, Loredana abita in Umbria, in un po', no, è
Roma, no, è Lazio.
È Lazio, però è confini, non considero. Ginostra.
No, è proprio al centro d'Italia.
Ginostra si chiama.
Sì, perché il serpente in qualche misura evoca quest'idea, no, di perenne, come dire, camminata.
Sì, poi,
però anche una figura che evoca invece una certa aggressività, forse la volontà di resistere dentro un non luogo, non so, dimmi tu.
Beh, appunto, diciamo, questo è un serpente con del vuoto dentro, perché è una pelle di serpente, quindi molti hanno utilizzato appunto anche questo titolo nel cinema, ma è una sorta di camminamento d'aria. E poi anche questo fatto proprio che mentre lavoravo al libro, cioè lui ogni anno mi lascia questa pelle di serpente, lui o lei, non lo so. E quindi insomma, in qualche modo mi sembrava di lasciare questo spazio anche a un altro da noi che non è solo un umano, insomma, in qualche modo. Sì, c'è il fatto del camminare che è una cosa che credo sia importante, proprio sentire anche l'ortogonalità, questo fatto del peso sul pianeta, ecco. C'è una sorta di riduzione, cioè all'apertura c'è una sorta di camminata sacra, no? che è chiaramente l'origine della dimensione performativa. Quindi c'è il tentativo di superare un limite e di trasformare, scolpire il corpo o trasformare il corpo attraverso un processo fisico, non solo poi, ma fisico, perché chiaramente come la Duse si metteva in mano la tasca, per esempio appunto i magneti, le scarpe di ametista che ha fatto Marina quando ancora era sconosciuta, o alcuni magneti ti trasformano, quindi questo rapporto, cioè questo in qualche modo uscire da noi. Volevo fare un libro come se fosse una casa, in qualche modo, così vorrei fare quello di Antonio. Quello che c'è di Antonio non lo posso toccare. Franco Quadri mi disse non lo toccare, così deve passare del tempo che hai anche tu. Però vorrei metterci poi davanti l'ambiente, la casa, cioè metterci la pentola, cioè gli elementi che ti, come diceva Leo, appunto ti entusiasmano e ti modificano. Ecco, non so se ho risposto.
Su questa cosa di far vedere gli oggetti mi ha sempre colpito molto lavorando sugli epistolari delle attrici, che, come dire, in queste lettere questa attrice Giacinta Pezzana diceva alle amiche: ma descrivimi la stanza in cui stai, perché io ne ho bisogno di collocarti visivamente, cioè, quindi c'è anche questa funzione di dire dove lo collochiamo Antonio, stava lì in quello spazio con quegli oggetti, sì, sì, mangiava a quel tavolino, no?
Cioè il bisogno di ricostruirsi uno spazio altro, perché comunque se cioè, anche come dire, l'esperienza del terremoto al centro Italia, io l'ho vissuta e parte il libro, però insomma diciamo il rapporto col pianeta, la terra, sono le cose fondamentali, quindi appunto Beuys a un certo punto, come Grotowski aveva smesso di fare spettacolo, Beuys decise di piantare 7.000 querce. Queste cose mi stimolano, perché altrimenti chiudermi dentro uno spazio e dire quanto siamo carini non va bene.
Su questa idea di casa, di libro casa, direi che possiamo chiudere. Grazie Loredana, grazie.